se, come un tempo, avesse sfiorato con la sua punta uno strato di sabbia umida disteso sopra il pavimento del coro, avrebbe disegnato a ogni oscillazione un solco leggero sul suolo, e il solco, mutando infinitesimalmente di direzione ad ogni istante, si sarebbe allargato sempre più in forma di breccia, di vallo, lasciando indovinare una simmetria raggiata, come lo scheletro di un mandala, la struttura invisibile di un pentaculum, una stella, una mistica rosa. No, piuttosto una vicenda, registrata sulla distesa di un deserto, di tracce lasciate da infinite, erratiche carovane. Una storia di lente e millenarie migrazioni. Forse così si erano mossi gli Atlantidi del continente di Mu, in ostinato e possessivo vagabondaggio, dalla Tasmania alla Groenlandia, dal Capricorno al Cancro, dall'isola del principe Edoardo alle Svalbard. La punta ripeteva, narrava di nuovo in un tempo assai contratto quello che essi avevano fatto dall'una all'altra glaciazione, e forse facevano ancora, ormai corrieri dei signori, forse nel percorso tra le Samoa e la Nuova Zemlia la punta sfiorava, nella sua posizione di equilibrio, Agartha, il centro del mondo, e intuivo che un unico piano univa Thule, l'Iperborea, al deserto australe che ospita l'enigma di Ayers Rock. In quel momento, alle 4 del pomeriggio del 23 giugno, il pendolo smorzava la propria velocità a un'estremità del piano d'oscillazione, per ricadere indolente verso il centro, acquistare velocità a metà del suo percorso, sciabolare confidente nell'occulto quadrato delle forze che ne segnava il destino. Se fossi rimasto a lungo, resistente al passare delle ore, a fissare quella testa d'uccello, quell'apice di lancia, quel cimiero rovesciato, mentre disegnava nel vuoto le proprie diagonali, sfiorando i punti opposti della sua astigmatica circonferenza, sarei stato vittima di un'illusione fabulatoria, perché il pendolo mi avrebbe fatto credere che il piano di oscillazione avesse compiuto una completa rotazione, tornando al punto di partenza in 32 ore, descrivendo un'ellisse appiattita, l'ellisse ruotando intorno al proprio centro con una velocità angolare uniforme, proporzionale al seno della latitudine. Come avrebbe ruotato se il punto fosse stato fissato al sommo della cupola del Tempio di Salomone? Forse i cavalieri avevano provato anche laggiù. Forse il calcolo, il significato finale, non sarebbe cambiato. Forse la chiesa abbaziale di Saint-Martin-de-Champs era il vero tempio. Comunque l'esperienza sarebbe stata perfetta solo al polo, unico luogo in cui il punto di sospensione sta sul prolungamento dell'asse di rotazione terrestre, e dove il pendolo realizzerebbe il suo ciclo apparente in 24 ore. Ma non era questa deviazione dalla legge, che peraltro la legge prevedeva, non era questa violazione di una misura aurea che rendeva meno mirabile il prodigio. Io sapevo che la Terra stava ruotando, e io con essa, e Saint-Martin-de-Champs, e tutta Parigi con me, e insieme ruotavamo sotto il pendolo che in realtà non cambiava mai la direzione del proprio piano, perché lassù, da dove esso pendeva, e lungo l'infinito prolungamento ideale del filo, in alto, verso le più lontane galassie, stava, immobile per l'eternità, il punto fermo. La Terra ruotava, ma il luogo ove il filo era ancorato era l'unico punto fisso dell'universo. Dunque non era tanto alla Terra che si rivolgeva il mio sguardo, ma lassù, dove si celebrava il mistero dell'immobilità assoluta. Il pendolo mi stava dicendo che, tutto muovendo, il globo, il sistema solare, le nebulose, i buchi neri e i figli, tutti della grande emanazione cosmica, dai primi eoni alla materia più vischiosa, un solo punto rimaneva, perno, chiavarda, aggancio ideale, lasciando che l'universo muovesse intorno a sé. E io partecipavo ora di quell'esperienza suprema, io, che pure mi muovevo con tutto e col tutto, ma potevo vedere quello, il non movente, la rocca, la garanzia, la caligine luminosissima che non è corpo, non ha figura, forma, peso, quantità o qualità, e non vede, non sente, né cade sotto la sensibilità, non è in un luogo, in un tempo o in uno spazio, non è anima, intelligenza, immaginazione, opinione, numero, ordine, misura, sostanza, eternità, non è né tenebra né luce, non è errore e non è verità. Mi scosse un dialogo preciso e svogliato tra un ragazzo con gli occhiali e una ragazza che purtroppo non li aveva.
È il pendolo di Foucault, diceva lui. Primo esperimento in cantina nel 1851, poi all'Observatoire e poi sotto la cupola del Pantheon con un filo di 67 metri e una sfera di 28 chili. Infine, dal 1855 è qui, in formato ridotto, e pende da quel buco, a metà della crociera.
E che fa?
Penzola e basta. Dimostra la rotazione della Terra. Siccome il punto di sospensione rimane fermo.
E perché rimane fermo?
Perché un punto, come dire, nel suo punto centrale, vada bene, ogni punto che stia proprio nel mezzo dei punti che tu vedi, bene, quel punto, il punto geometrico, tu non lo vedi, non ha dimensioni, e ciò che non ha dimensioni non può andare né a destra né a sinistra né in basso né in alto, quindi non ruota, capisci? Se il punto non ha dimensioni, non può neppure girare intorno a se stesso. Non ha neanche se stesso.
Nemmeno se la Terra gira.
La Terra gira, ma il punto non gira. Se ti piace, è così. Se no, ti gratti, va bene?
Affari suoi. Miserabile. Aveva sopra il capo l'unico luogo stabile del cosmo, l'unico riscatto alla dannazione del Pantarei, e pensava che fossero affari suoi e non suoi. E infatti, subito dopo, la coppia si allontanò, lui educato su qualche manuale che gli aveva ottenebrato le possibilità di meraviglia, lei inerte, inaccessibile al brivido dell'infinito, entrambi senza avere registrato nella propria memoria l'esperienza terrificante di quel loro incontro, primo e ultimo, con l'uno. Len Zoff, l'indicibile, come non cadere in ginocchio davanti all'altare della certezza. Io guardavo con reverenza e paura. In quell'istante ero convinto che Jacopo Belbo avesse ragione. Quando mi parlava del pendolo, attribuivo la sua emozione a un vaneggiamento estetico.